File 12, pagina 52. Lo scritto del parroco lumeggia vari aspetti. In primo luogo, l'evidente ed energica avversione dei fabbriceri nei confronti della proibizione rivolta al sindaco, al punto che fu comunicato dal segretario della fabbriceria il proposito di non consentire, per tale specifico motivo, il prefissato concerto. Poi lo scritto solleva almeno in buona parte la fabbriceria dall'accusa di aver avuto il potere di distribuire gli inviti a chiunque volesse e di aver desiderato farsi complice delle intemperanze dell'arcivescovo. In realtà i fabbriceri tentarono una posizione che, però, si dovette gioco forza arenare di fronte alle esigenze superiori dell'autorità ecclesiastica. Insomma, un dissenso ci fu, e anche consistente, ma sarebbe stata cosa troppo grave portarlo alle estreme conseguenze. A tale proposito, secondo Monsignor Tosolini, la tentata ribellione agli ordini superiori aveva mancato innanzitutto di rispetto all'autorità ecclesiastica. Tale agitazione, inoltre, aveva causato un forte dispiacere allo stesso parroco, posto in serio imbarazzo e recato turbamento all'interno dei rapporti ultimamente buoni, ma pur sempre delicati, fra quest'ultimo e la fabbriceria. In ultimo, la protesta, se concretizzata, avrebbe dato occasione a chi osteggiava il maestro Franz e il costruttore d'organi Zanini di rallegrarsi beffardemente per la debacle della manifestazione. Nota: il riferimento riguarda sicuramente situazioni di competizione professionale e di inevitabili gelosie e inimicizie da parte di alcuni nei confronti di due personaggi stimatissimi, le cui rispettive capacità e professionalità non erano comunque in discussione. Fine della nota. Così, paradossalmente, si evidenziò che le soavi armonie del re degli strumenti armonici rischiavano di farsi causa indiretta di tante note amare e pregne di sgradevoli conseguenze. Non mancò in proposito una reminiscenza biblica proposta a mo' di esempio edificante. Il riferimento alludeva al contesto di 1 Samuele 16:14-23, in cui si narra di come l'incostante e irresponsabile re Saul, spesso vittima di un cattivo spirito che lo coglieva a causa della propria infedeltà a Dio, trovava sollievo e quieto e si rinfrancava e si rassenerava quando Davide, uomo prescelto da Dio secondo il suo cuore, pastore ma anche valoroso combattente, poeta e abile musicista, suonava con soave maestria la propria arpa. Il parroco auspicava dunque che il dolce e purissimo suono dell'organo potesse mettere a tacere ogni screzio, ogni dissidio, ogni cattivo spirito che si aggirava minaccioso in seno alla comunità parrocchiale a causa di quella spinosa questione. Ma terminata l'esemplificazione e l'esortazione biblica, il Tosolini era passato ad argomentazioni reputate evidentemente ben più cogenti. Riassumiamole: chi comanda in materia di fede è indiscutibilmente l'autorità ecclesiastica. Tale autorità in città è rappresentata in primis dall'arcivescovo, il quale non solo può, ma in certi casi è tenuto ad adottare misure che prevengano ogni nocumento alla pratica cristiana. Tanto la saggia cautela quanto la coscienza di chi ha la responsabilità del proprio gregge si oppongono al fatto che un ebreo presenzia una celebrazione sacra, e su questo principio religioso non può prevalere alcuna considerazione d'ordine civile e profano. Dai fabbriceri ci si attende dunque non solo rispetto, sia per l'autorità, sia per la prudenza, sia per la coscienza del loro pastore, ma anche che rinuncino, da buoni cristiani, alla propria presa di posizione in nome di una volontà più alta. Se poi nella questione gioca a questo punto anche un comprensibile imbarazzo, e possiamo dire una punta d'orgoglio, dei fabbriceri che non si sentono di consegnare quegli inviti compilati senza la loro piena approvazione e dopo aver apertamente manifestato la loro contrarietà, si può salvar capra e cavoli facendo diffondere gli inviti stessi dal parroco, al quale non si potrà più di tanto imputare di aver osservato gli ordini di un proprio superiore. Quanto Monsignor Tosolini scrisse rispetto alle comunicazioni dell'arcivescovo, ossia che non era consentita la partecipazione del sindaco in quanto ebreo, è inequivocabile. Anche graficamente, infatti, si noti la sottile natura che sia invitato. Si trattò infatti di un inderogabile divieto che smentisse la versione addolcita della patria del Friuli. Inoltre l'espressione che è ebreo, pur dovendo essere letta, come credo di avere sufficientemente mostrato nel quadro di motivazioni più larghe e complesse, non può non riportare la nostra attenzione all'origine intima del provvedimento, ossia l'appartenenza dell'escluso alla stirpe di Israele. In pratica la figura di Elio Morpurgo dava fastidio non tanto o non solo in quanto sindaco, ma in quanto ebreo, sindaco ebreo, in quel contesto ritenuto così nefasto e umiliante per la Chiesa. Infine, e questa è una mia considerazione a parte, la speranza del parroco, ossia che ogni agitazione potesse sfumare di fronte alle dolci e suggestive melodie, proprio come la rabbia di Saul che si acquietava al dolce suono dell'arpa di Davide, non tenne conto del potere passeggero e instabile delle soavi armonie, al termine delle quali le passioni e le inclinazioni umane, placate ma non rimosse, di norma ritornano, proprio come quelle di Saul, il quale, se vogliamo proseguire nelle analogie, non disdegnò, fra l'altro, in un paio di circostanze, di tentare di inchiodare Davide al muro con una lancia proprio mentre il giovane musicista stava suonando. E ciò perché né la musica, con il suo incanto e la sua mirabile efficacia catartica, né altri espedienti che non possono andare alla radice delle questioni più profonde, sono in grado risolvere i nodi spesso estremamente intricati della storia, della coscienza individuale e del consorzio umano. Alla fine non si salvano né capra né cavoli, né altre cose ben più importanti delle capre e dei cavoli. Una messa in perpetuo. Schedando un registro partitario con i redditi della chiesa di San Giacomo, ho rinvenuto una partita intitolata Legato Levi Luigia nata Bottari, con i seguenti dettagli. Il marito della suddetta, dottor Giacomo Levi, avvocato, versò il capitale di Aus.L 100.000 pari a fiorini 35.000, perché con l'interesse ritraibile dal medesimo venga fatta celebrare ogni anno nel giorno del 7 maggio in perpetuo una messa letta con la limosina di soldi 52,5 V.A. L'accettazione di questo legato fu autorizzata dal delegatizio decreto 10 settembre 1859. Dal 1867 poi l'elemosina versata al celebrante fu di lire 1.5 punto 30, ma chi era allora l'avvocato Giacomo Levi, nato a Rovigo nel 1819 da Sansone e da Stella Razzenna, era vedovo della cattolica Luigia Bottari, dalla quale ebbe una figlia, Corsina, Ariano Polesine, 1853, Udine 1897. Nota. Ho ricavato i dati in questione dall'anagrafe storica di Udine. Per quanto riguarda Corsina, poi, mentre cercavo altro presso l'archivio storico della parrocchia udinese della Beata Vergine delle Grazie, ho rinvenuto la registrazione della cresima da lei ricevuta in data 8 dicembre 1861 e impartita niente meno che dall'allora arcivescovo Giuseppe Luigi Trevisanato, cresime 1847-1873. Parimenti, nell'archivio della parrocchia di San Giacomo segnalo l'atto di battesimo di Giuseppe Marco Mariano, 7 febbraio 1865, e di Giovanni Luigi Alessandro, 23 marzo 1867, e gli atti di matrimonio sia di Giacomo Levi e Amalia Ortali, sia dei loro discendenti, tutti battezzati. Mario e Maria, figli di Giovanni Levi e Alfonsina Bellezza, cattolica, otterranno, negli anni della legislazione antiebraica, di cambiare il proprio cognome da Levi in Livi, essendo dichiarati cattolici e di razza ariana, perché figli di ariani e nipoti di un ebreo diventato cattolico e di una ariana, come risulta dalla documentazione che ho reperito presso l'archivio centrale dello Stato a Roma, documentazione nella quale si ricorda anche che il nonno Giacomo, quello dell'invito al concerto, fu battezzato all'età di 33 anni. Ma qui si entrerebbe più nello specifico della storia di questa famiglia. Fine della nota. Nel 1864 si sposò proprio nella parrocchia di San Giacomo con la cattolica udinese Amalia Ortali, udinese nata nel 1838 e, guarda caso, battezzata a San Giacomo, che gli diede a Udine due figli, Giuseppe Marco Mariano, 1865-1888, e Giovanni Luigi Alessandro, 1867-1937, il quale, diversamente da Corsina e Giuseppe, visse abbastanza a lungo e proseguì con successo l'attività paterna, universalmente ammirato per la eccezionale facoltà di sintesi e di semplificazione e per lo stile tacitiano, succoso e succinto. Giacomo, persona misurata e tranquilla, capace e stimato professionista, circondato da profondi affetti familiari, purtroppo segnati da alcuni tragici lutti, visse a Udine, sua patria elettiva, una cinquantina d'anni. Come si sarà capito, egli, pur essendo originariamente ebreo, con i suoi due matrimoni aveva costituito una famiglia cattolica e l'anagrafe udinese, nella scheda che lo riguarda, lo segna esplicitamente come appartenente al cattolicesimo. Il suo battesimo risale al 1852, prima di stabilirsi a Udine. Si tratta insomma di un ebreo convertito e per di più legatissimo alla parrocchia di San Giacomo, centro di irradiazione cittadino del culto, la quale, il che non è certo indifferente, grazie a tale legame beneficiava di una somma annuale. Si spiega così il perché dell'invito di questo ebreo, ben diverso agli occhi dell'arcivescovo dall'altro ebreo, quello escluso, la conversione del pater familias Levi, e lo si può dire senza tema di essere troppo maliziosi, la generosità che nella circostanza in oggetto, ma assai verosimilmente anche in altre, la famiglia Levi Bottari Ortali dimostrava verso San Giacomo facevano la differenza. Pagina 54.